Buonasera, rieccoci qui, un altro venerdì, un altro appuntamento dei nostri, uno dei più seguiti, quello con Davud Abbasi da Teheran. E tanto Davud ultimamente sta imparando a fare come le belle donne, si fa desiderare, per cui in questo momento ancora non lo vedo collegato, ma insomma l'ho visto poco fa online su Instagram con un paio di turisti italiani a Teheran, quindi immagino che a breve lo avremo qui con noi. Intanto cominciamo un po' così, intanto ad aspettare tutte le persone che stanno collegando, che vedo come sempre sono tante. Siamo tornati alle 21, che comunque è un orario anche più comodo per molti aspetti, anche per il sottoscritto, ma insomma è questa direi la nostra, il nostro orario tradizionale. E direi anche che ci sono un po' di cose di cui parlare. È stata una settimana importante, credo che anche i prossimi giorni dovremo essere molto, come dire, pronti a raccogliere, a seguire quello che accadrà o potrebbe accadere, che intanto sta già accadendo. Non so se qualcuno di voi lo ha già visto o seguito attraverso i social, attraverso, non so se le altre fonti di informazioni già lo stanno dando, ma da circa un'ora e mezza, due ore, è in atto un attacco da parte di Hezbollah, presumibilmente contro Israele, un lancio di razzi dal sud del Libano diretto verso la Galilea. Sono direi due ondate, la prima che è cominciata, se non sbaglio, più o meno intorno alle 18:30-19 ore italiane, una cinquantina di razzi che sono arrivati appunto contro Israele, sul territorio israeliano. Un'altra ondata sembrerebbe essere cominciata da meno tempo, più recentemente, direi almeno mezz'ora, 40 minuti, e comunque è scattato il sistema che conoscete, insomma oramai abbiamo imparato tutti a conoscere tutto, tutti grazie all'informazione, cioè sempre descritto come efficientissimo e infallibile, cioè il sistema di protezione dell'aerea di Israele. In molti i commentatori stanno dicendo non è questa la risposta che si attende, che si teme, in conseguenza dell'attentato del 1 aprile contro il consolato iraniano a Damasco, però sicuramente questo è qualcosa che sta smuovendo un po' le acque, cioè sicuramente è una novità rispetto alle scorse settimane, direi anche agli scorsi mesi, perché tante volte si è parlato di un possibile attacco da parte di Hezbollah su Israele. Finora questo attacco non c'era stato, adesso c'è almeno una prima fase, vedremo se questo è l'inizio di un attacco vero e proprio oppure no. Davud vedo che sta provando a collegarsi, ma non lo vedo fisicamente, forse c'è qualche piccolo problema di linea. Noi intanto lo aspettiamo e ne vedo un altro, sono più Davud, adesso si sta moltiplicando un momento dopo l'altro, adesso lo vediamo, non lo so, non riesco però, cioè vedo bianco, non lo vedo più, adesso probabilmente ce la farà. Qualche altra breve aggiornamento, chi segue un po' anche i miei account social ha visto che l'altro ieri sera c'era stata una notizia che era stata diffusa, era arrivata da Teheran, per cui lo spazio aereo sopra Teheran era stato chiuso, diciamo, dalla sera, se non sbaglio, era di martedì, fino a, alle 5 del mattino del giorno dopo. Qualcuno lo aveva già interpretato come un segnale di un imminente attacco da parte iraniana, quindi una chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza, per non replicare quanto avvenne, ahimè, nel 2020, quando in seguito alla risposta seguita all'uccisione di Soleimani ci fu poi l'abbattimento dell'aereo ucraino con la morte di tutti i passeggeri e lo staff, l'equipaggio. Tragedia maturata ovviamente nel caos, in quello che era avvenuto nelle ore successive all'attacco su alcune postazioni americane in Iraq. Probabilmente non si trattava nulla per niente di una cosa simile, forse legato più esercitazioni, chi parlava anche di un altro aspetto, diciamo sempre comunque da un punto di vista tecnico militare, ma non legato necessariamente alla risposta iraniana. Resta il fatto che comunque poi non è avvenuto nulla di tutto questo. Però è vero che alcune altre notizie hanno, come dire, hanno abbastanza impressionato anche un po' di persone, perché più di qualcuno così mi ha scritto, qualcuno si sta informando, ed è anche vero che Lufthansa, la compagnia di linea tedesca, già il giorno prima e fino ancora qualche giorno ha sospeso i collegamenti da e per l'Iran. Va anche detto che poi dopo le 5 del mattino dell'altro giorno sono ritornati normali tutti i collegamenti da e per l'Iran. È vero che ci sono stati dei ritardi, mi segnalava l'altro Alessio oggi in un messaggio, che ieri tutti gli aerei di Turkish hanno avuto dei ritardi molto da e per Teheran, da Istanbul-Teheran è stato tutto molto rallentato, fino a 6 ore di ritardo per un volo che, come sapete, è poco più di un'ora. Però è anche vero che non ci sono stati altre forme di impedimento, cioè il volo settimanale che l'Iran Air, che parte ad esempio il giovedì sera da Roma, ieri è partito con un quarto d'ora di ritardo, insomma assolutamente normale, normalissimo. E le altre novità, in attesa, ecco, appunto, che sperando che è dovuto riesca a collegarsi, è che oggi finalmente, oggi è 12 aprile, e il nostro ministro degli esteri Tajani ha telefonato al parigrado iraniano Abdollahian. Ma voi direte tutto questo? Beh, buono. Resta il fatto che sono passati 11 giorni da quando Israele ha attaccato il consolato iraniano a Damasco. È abbastanza curioso come negli ultimi giorni tutti abbiano improvvisamente sentito il bisogno impellente di parlare con il ministro degli esteri iraniano, quando invece il primo aprile, quando avrebbero dovuto magari da subito condannare, semplicemente per una questione di rispetto di quel diritto internazionale che per tanti è la bandiera, è il limite invalicabile di qualsiasi alleanza o anche schieramento a livello internazionale, era stato così palesemente e brutalmente violato. Lo stesso Tajani, interpellato quel giorno, ricordiamo che era il giorno di Pasquetta, quindi probabilmente l'ho raccolto anche un po' di sorpresa tutto questo, ma sono gli inconvenienti di fare il ministro, aveva farfugliato qualcosa circa la presunta presenza di membri di Hamas in quel consolato, come se poi fosse una cosa strana, visti i rapporti tra Hamas e Iran, e visto che comunque eravamo in un paese terzo, cioè eravamo a Damasco in Siria, e aveva detto: pare, si dice, non ci sono conferme, eccetera eccetera. Oggi ve lo leggo, lo traduco un po' così, insomma, l'impronta, la telefonata che c'è stata, il testo, ecco. Dawood, allora, lo leggo dopo, diamo il benvenuto a Dawood. Buonasera Dawood, dove sei?
Io, il Clemente, il Misericordioso, buonasera amici. Intanto, in realtà rientro dalla cena a Darband fatta con i nostri primi due amici che sono arrivati. Ho diffuso il video qualche minuto fa su Instagram e ora praticamente sto tornando verso casa. Buonasera a tutti gli amici.
Buonasera, beati voi, se sei a Darband. Io l'ultima volta che sono stato a Teheran ci sarei dovuto andare, poi non l'ho fatto in tempo, cioè una sera una cosa tira l'altra, alla fine non ci sono andato. A Darband, posto bellissimo, così, insomma, uno dei posti, forse il posto più alto di Teheran, no? Uno dei posti più alti.
Esattamente, siamo a circa 1800 metri sopra il livello del mare, e anche i nostri due amici comunque hanno credito tantissimo. Era la prima giornata che facevano a Teheran.
Non ti vedo più. È successo, è caduta la linea, ma insomma vedete che magari tra poco arriva a casa e riusciremo a parlarci meglio. Quindi anche questo è una notizia, no? Cioè, nel senso che vedete come a Teheran qualcuno a leggere le notizie che vengono qua in Italia sembra che si respiri un clima di guerra. Io pure ho visto il video pochi minuti fa. Non è assolutamente così, cioè, almeno questo non è il clima che c'è a Teheran, ma mi era arrivato già da altre fonti, cioè da altre immagini, da altri contatti che ho. Però sapete, qui è un po' tutto sempre un po' gonfiato, molto vissuto con una certa enfasi che è tipica di quando le cose non si conoscono. A me capita che ogni tanto magari mi chiamino anche per intervistarmi, e ogni tanto devo ammettere, anche chi mi intervista usa dei toni e delle espressioni che mi fanno capire che in realtà non è che sappia benissimo di cosa stia parlando, cioè in un dato comune che ritorna in queste occasioni è che è che si parli sempre dell'Iran come se fosse un paese isolatissimo, cioè un paese in cui non va nessuno, in cui non c'è nessuno, in cui è pericoloso andare, in cui, come dire, non ci siano contatti con il resto del mondo. Ma non è così. Cioè, la notizia appunto dell'altro giorno della chiusura del traffico aereo è una notizia da dare per chi segue questo paese, ovviamente, però non vuol dire che, come dire, poi non si partiva più, non si è partito più. Sono passate 48 ore e il traffico, magari ci potrà essere stato un po' qualche ritardo in qualche collegamento, potrà esserci qualche compagnia che non so per quali motivi non abbia deciso di interrompere per qualche giorno, però il resto funziona tutto, si gioca il torneo, il campionato di calcio, arrivano anche turisti, pochi purtroppo come sappiamo, e la vita va avanti, non è che è questo il contesto che vogliono rappresentare, no? Cioè, che molto spesso poi è figlio veramente anche di uno sguardo in origine già abbastanza deviato, abbastanza condizionato. Ma vi stavo leggendo il comunicato che è uscito. Questa conversazione che c'è stata tra Antonio Tajani e Hossein Amir Abdollahian oggi, ripeto, oggi, quindi 11 giorni dopo l'attacco da parte di Israele del consolato iraniano a Damasco, dice appunto che tra l'altro Antonio Tajani, che è ministro degli esteri italiano, si è rivolto, ha rivolto un appello al mio collega iraniano per la moderazione. Beh, certo, ovviamente, adesso sì. Non possiamo rischiare, dice Tajani, una escalation in una fase estremamente volatile come quella attuale. Tutti gli attori regionali devono dimostrare responsabilità. L'Italia rimane in prima linea, anche come presidente del G7, per evitare un'espansione del conflitto in Medio Oriente, per abbassare la tensione e facilitare il dialogo. Stiamo provando è un momento decisivo per tornare a una dinamica di pace nella regione. Il ministro Tajani ha inoltre invitato il suo collega a esercitare un'influenza di moderatrice verso gli alleati iraniani nella regione, in modo da contribuire all'inizio di un processo che può garantire una rinnovata sicurezza e stabilità nell'area. La telefonata di oggi è una parte del sforzo del governo per contribuire a evitare una regionalizzazione del conflitto in corso. In questo senso, l'impegno delle truppe italiane in Libano continuano come parte dell'UNIFIL, la missione UNIFIL, così come nella missione Aspides per difendere la libertà del traffico delle navi italiane e di tutto il traffico mercantile italiano. Ora, tutto questo è molto bello, no? Cioè, nel senso che questa dichiarazione è molto bella. Peccato che manchi una parola: Israele. Cioè, è fantastico come In tutto questo discorso, oggi l'Italia, per bocca del suo ministro degli esteri, invidia la moderazione l'Iran. Mi sarebbe piaciuto che questo invito alla moderazione Tajani lo rivolgesse al suo pari merito israeliano 11 giorni fa, forse non 11 giorni fa, forse 6 mesi fa, cosa che non c'è mai stata, anzi. Ora, qui, come dice giustamente Farhanaz Abdollahian, ha parlato con il ministro degli esteri inglese, non so, no, parlo con quello tedesco, inglese, c'avevo una foto di una schermata con tutte le telefonate che ha avuto, tanto che una persona che seguo, facendo una battuta, ha detto: la moglie del ministro sarà molto infastidita, sta sempre al telefono questi giorni. Infatti, improvvisamente si sono ricordati tutti, hanno ritrovato tutti il numero di Abdollahian. È abbastanza curioso tutto questo, no? Cioè, nel senso che nel momento in cui è evidente che probabilmente qualcosa debba accadere e che è difficile pure dire all'Iran che stavolta, come sei sempre tu il cattivo, come dire, forse lo date dire 11 giorni fa che si era stato superato il limite, improvvisamente tutti quanti sono ricordati che forse è il caso di sentire l'Iran. L'Iran è diventato di nuovo un interlocutore, mentre era il demonio, era il colpevole di tutto. Tra l'altro, oggi la notizia, secondo me, che è soltanto una conferma di quanto poi stiamo dicendo da diverso tempo, oggi il Kuwait e il Qatar hanno avvisato gli Stati Uniti che loro non ospiteranno, non daranno le proprie basi per un eventuale attacco all'Iran. Cioè, loro non vo vogliono starne fuori. Questo è chiaramente è già come dire, un cambiamento di rotta rispetto a quello che poteva essere anche un anno fa e poteva essere tempo fa. Cioè, i paesi arabi del Golfo, tradizionalmente ostili all'Iran, in questo senso soprattutto il Kuwait, il Qatar, ha già una storia diversa, ma comunque sia, di certo non sono proprio stretti, come dire, collaboratori o alleati o interlocutori sempre sereni con l'Iran. In questa fase storica, in questo momento, non sono assolutamente disposti a intervenire indirettamente anche in un conflitto con l'Iran. Allora, volevo leggere qualcosa di quello che state scrivendo. Guglielmo dice: per notarlo, qui in Bulgaria oggi grande notizia, stanno evacuando ambasciata a Teheran. È chiaro che gente pensa a Iran come isolato, qui hanno sconsigliato di andare in Iran. Sì. Questo però va detto che sul sito della Farnesina sono 4 anni oramai, che per esempio è uno dei viaggi a rischio. E anche è vero che oggi ho letto la notizia che la Francia ha consigliato, non so se invitato, insomma, i familiari dei diplomatici che stanno a Teheran ad andarsene. Sì, cioè è probabile anche che ci sia, come dire, una preoccupazione in questo senso. Ed è chiaro che anche questo faccia parte però poi di una strategia, cioè quello di, come dici tu, l'Iran diventa l'aggressore. Beh, certo, se tu a leggere i commenti, le notizie di queste ultime ore, la sensazione, l'impressione che si ha è quella di porre subito, come dire, l'attenzione verso un possibile attacco da parte dell'Iran, come se tutto questo avvenisse improvvisamente. Ma noi ricordiamo sempre anche come sono state le notizie nei giorni passati, cioè in cui i giornali, i principali quotidiani italiani hanno descritto quello del 1 aprile non come un attacco contro una sede diplomatica, quindi come un territorio di fatto iraniano in territorio siriano, ma hanno evitato assolutamente di menzionare parole come ambasciata, consolato, diplomatico per lasciare il generale, no? Hanno stato ammazzato un importante generale iraniano. Sì, questa è una parte della notizia. L'hanno ammazzato in una sede diplomatica, in un paese terzo. Io ripeto per l'ennesima volta, sono 4 anni che lo dico, anche famoso, tutto quello che volete, Soleimani, tutta la sua storia, però pure lui era in un paese terzo, cioè l'Iraq in quel caso, e viaggiava con passaporto diplomatico, non era in una sede diplomatica, ma viaggiava con passaporto diplomatico. Questo è un so, so, sono fatti questi, non sono opinioni. Allora assolutamente, come dire, la cosa sappiamo com'è andata. Oggi c'è chiaramente più imbarazzo, perché tutto questo avviene in un contesto come quello che è venuto a creare da ottobre e che per certi versi sembra che ci siano delle parti che non vogliono assolutamente arrivare quindi a nessuna forma di compromesso, anzi cerchino in modo evidente, come sta facendo Israele, di allargare il conflitto, cioè di trascinare l'Iran in un conflitto e così di trascinarci gli Stati Uniti e avere al proprio fianco gli Stati Uniti. Qui dice Nando: queste telefonate significa che gli Stati Uniti hanno il terrore di un allargamento del conflitto. È quello che penso anch'io, non tutti sono d'accordo su questo. Io credo che in questo momento agli Stati Uniti tutto serva tranne che come dire, un problema come questo. Però è anche un problema che gli Stati Uniti hanno contribuito a creare. Cioè, nel senso che intanto come dire, la responsabilità, a parte la vecchia amministrazione, che forse sarà anche la prossima, cioè parlo di Trump, nell'uscire dall'accordo al JCPOA. Oramai mancano 3 mesi e mezzo, scusatemi, sono passati 3 anni e mezzo dalle elezioni di Biden. Biden non ha fatto nulla, non è che ha invertito la rotta, perché alla fine non c'è nient'altro. E mi sembra questo che sia andato di fatto. Un altro saluto a Giusy, che saluto anche da Wood. Buonasera, Giusy. C'era un'altra notizia, c'era qualcun altro che diceva, Alessio Giuseppe dice, come sempre, pare che a Damasco gli iraniani si siano bombardati da soli. Ma questa è la solita storia, no? Come tutti i conflitti, da una parte ci sono diritti, c'è cioè, popolazione civile, aggressione, civiltà, dall'altra parte invece è legittimo fare di tutto, e quindi non appena scattino alcuni meccanismi che in politica, ahimè, esistono, ma esiste da quando esiste la storia, cioè da quando esiste l'uomo, e sono direttamente, come dire, subito accusabili di aggressione, di volere la guerra, di fomentare, e al contrario si invita alla de-escalation. A me sarebbe piaciuto molto che tutto questo avvenisse molto tempo fa, e invece non c'è stato, non c'è stato affatto. Allora, vedo, saluto anche tutti gli amici che sono su Instagram. Purtroppo non è sempre facilissimo commentare, purtroppo non c'è ancora l'integrazione dei commenti. Vedo che però qualcuno mi chiede cosa ne penso, e a proposito soprattutto di viaggiare in Iran. Soprattutto mi chiedeva qua Michele, ciao, Antonio, siamo un buon momento per partire, perché sperando di andarci a luglio in visita. Mi viene da risponderti in modo molto semplice: lui è lontano, lui è lontanissimo. In questo momento in cui siamo, è lontano anche la settimana prossima. Quindi, luglio, io non ho idea di come potrebbe essere la situazione. Sinceramente, non so di persone che stanno partendo, non ci sono, come dire, la situazione sappiamo benissimo che è più tesa rispetto a una settimana, 10 giorni fa, a un mese fa. Questo in virtù di quello che è accaduto, soprattutto di quello che è accaduto a Damasco. Però, se voi mi chiedete se io penso che tutto questo possa portare a una guerra in cui ci sia un attacco in territorio iraniano, io continuo a credere di no. Anche, insomma, voglio dire, a costo di rischiare di essere tragicamente, semi-tragicamente sbagliato. Però questo non lo penso, cioè non credo che alla fine si potrà arrivare a una. Cioè, ci si può arrivare, ma non credo che ci si arriverà. Però detto questo, luglio, a Roma si dice beato chi c'ha un occhio, cioè nel senso che siamo in una situazione tale che quello che non era prevedibile 10 giorni fa non è prevedibile nemmeno fra 10 giorni. Cioè, come vedete, le persone partono, si parte, si ritorna, si riva, ci si vede, si va a mangiare al ristorante fuori. Quindi non è che, come dire, sia una condizione in cui a Teheran ci hanno nel bunker in attesa della catastrofe. Però se mi chiedete cosa penso che accadrà da qui a luglio, io onestamente non lo so, non lo so proprio, anche perché in questi contesti tutto è molto, come va di moda di dire adesso, fluido, e cioè quello che poteva sembrare che potesse essere una normalizzazione appena qualche settimana fa, in questo momento non c'è, perché c'è stato un rialzo, c'è stato un gioco a rialzo da parte di Israele, questo è poco ma sicuro. Cioè, se detto molto sinceramente, io l'ho raccontato, lo racconterò ancora, ma la mia esperienza di qualche settimana fa a Teheran era un'esperienza in cui gli scenari di crisi, di guerra, erano più lontani che in altri periodi. C'ero stato tante volte, sono 20 anni che ci vado, in altri momenti era stato più problematico, cioè l'atmosfera era più pesante. Qualche settimana fa tutto questo non c'era a Teheran, forse non c'è nemmeno adesso, però è anche vero che non era stata colpita una sede extraterritoriale che in teoria dovrebbe essere garantita da un'incolumità, comunque insomma da una non possibilità di violazione. È stata violentemente varcata quella soglia con l'attentato, con il raid israeliano sul consolato di Damasco, ed è evidente che in una situazione del genere è molto difficile che non ci sia nessuna forma come dire, di replica da parte dell'Iran. Perché se fino ad oggi la cosiddetta pazienza strategica, che è stata così portata avanti da Khamenei qualche anno, e che finora in effetti così ha finito col connotare la politica internazionale di Teheran, in questo momento non può essere riprodotta come se nulla fosse accaduto, perché qualcosa di molto grave è accaduto. Ora, tra l'altro, qui saluto Bob, a cui chiedo, visto che anche lui sta a Teheran, Che ne pensi tu e come sta vivendo voi questo momento? Perché poi, sai, uno, l'atmosfera che si respira, a me quello che è arrivato è un'atmosfera assolutamente normale, anche se ovviamente poi è impossibile di non, possibile non parlarne. Guglielmo dice: da notte dei tempi attacco ad una ambasciata e una dichiarazione di guerra. Beh, sì, io vorrei anche ricordare altro, che prima di questo, cioè. Intanto sono anni che Israele attacca in territorio iraniano attraverso agenti segreti, attraverso infiltrati con attentati, generali, militari, persone coinvolte a vario livello, a vario grado, in vario grado nel programma nucleare. E anche questa è una violazione, come dire. Sono atti di terrorismo, nient'altro che questo. E gli attentati e le uccisioni di esponenti di rilievo dei Pasdaran in Siria sono mesi che avvengono. Negli ultimi 6 mesi, ci sono stati due o tre episodi molto gravi. Quindi, anche da un punto di vista giornalistico, raccontarlo come un attentato all'uccisione di un generale iraniano è una cosa sballata, cioè è un modo sbagliato anche di dare la notizia. Perché non ci sia, perché non è la stessa cosa che colpire invece in una sede diplomatica, perché quello è territorio iraniano. È molto semplice come passaggio di diritto da un punto di vista dei rapporti. Qui ci sono delle domande, provo a leggerle anche su Instagram, Margaret che mi chiede perché girano queste notizie su un possibile attacco, se tu pensi che non sia possibile un attacco, per quale motivo alzare il livello di tensione? No, però intendiamoci, io non credo che sia possibile un attacco all'Iran, ma non perché non lo vogliano fare, io perché sia più complicato farlo. Cioè, io credo che un attacco da parte iraniana a Israele, che poi potrà essere il Golan, come diceva Dawood una settimana fa, o possono essere altre strutture militari israeliane anche fuori dal territorio israeliano. Questo io credo che avverrà, credo meno, sia un attacco diretto a Israele, sia a possibili azioni contro sedi diplomatiche israeliane all'estero. Non credo che sarà questo. Credo che l'Iran stia già sfruttando questa situazione attraverso la politica. Un tweet, un po' così sarcastico di qualche ora fa, diceva: la paura della risposta iraniana è già la risposta iraniana stessa. Sì, è vero. Cioè, questa tensione, anche queste voci che si susseguono, la possibilità che si dice avvenga domani, venga dopodomani, avverrà il giorno della fine del Ramadan, il giorno della fine del Ramadan è passato, qualcuno addirittura ipotizzava avverrà all'1:20 di notte, perché all'1:20 è l'ora di Baghdad in cui è stato ucciso Soleimani. Ovviamente qui poi gira di tutto di più, però è sì un'arma anche per Teheran, e il motivo per cui improvvisamente tutti quanti, facendo una battuta, si ricordano, ritrovano il numero di telefono del ministro degli esteri iraniano e lo chiamano, è evidente che in questo momento tanti sono costretti o comunque capiscono che forse hanno sbagliato anche prima a non muoversi in questo senso. Però attenzione, questa è anche un'arma a doppio taglio per l'Iran, perché negli ultimi giorni questo clima di preoccupazione e di tensione ha fatto sì che il cambio rial-dollaro sia peggiorato ancora. Quindi per l'economia iraniana non è che tutto questo sia, come dire, gratis, non è che in questo momento, come dire, questa situazione possa durare poi in eterno pure per l'Iran. È un gioco in cui poi basta davvero pochissimo tra quello che effettivamente si fa, quello che si dice, quello che si vuole far credere e quello che può avvenire. Cioè che in una situazione di escalation della tensione, la situazione può sfuggire di mano a tutti. Ci può essere anche, come nel caso, ricordiamo appunto quello che avvenne con l'aereo ucraino 4 anni fa, quello assolutamente non era un'azione voluta, ed è la classica situazione in cui un montare di tensione provoca poi un disastro in termini di vite umane, un disastro in termini politici. Esaminiamolo da un punto di vista veramente, come dire, anche cinico. Fino a quel momento l'Iran era stato aggredito, cioè era stato aggredito un generale iraniano all'estero. La risposta dell'Iran era stata di fatto telefonata, ma era stata anche contenuta, no? Voglio dire. L'abbattimento dell'aereo ucraino fatta dalle forze iraniane ha spostato completamente, spostò completamente anche il sentimento interno contro il governo, contro il sistema, perché l'aereo se l'erano abbattuti da soli. Ora, cioè, voglio dire, ci furono anche le manifestazioni, ricorderete, in quel momento, no? Cioè fu un errore tragico, innanzitutto per le vite umane che comportò quell'azione, e poi anche perché in termini politici fu un'autorete spaventosa. Immaginiamo poi un'altra cosa, cioè se quell'aereo abbattuto non fosse stato un aereo che aveva a bordo praticamente soltanto cittadini iraniani che erano poi tutti diretti in Ucraina per poi andare in Canada, no? Ricorderete quella vicenda terribile, questi poveretti appunto che vennero ammazzati, cioè, come dire, è veramente tipo una Ustica in chiave iraniana, con la differenza che, scusa qui mi permetto, che almeno 48 ore dopo l'Iran ammise l'errore e dissero cosa era successo, noi dopo 40 anni Ustica non l'ha fatto nessuno, mi permetto di dirlo, perché sennò sembra sempre che noi veniamo dall'iperuranio, cioè veniamo noi a insegnare come si sta al mondo, come si governano i paesi, ma ce l'avremmo noi di scheletri nell'armadio, altro che quelli iraniani. Ma fu anche in termini politici ovviamente una cosa terribile. Ora, in questo momento, è chiaro che uno spostamento, un qualcosa che faccia precipitare la situazione, che sposti anche in termini di favore, di, come dire, di comprensione, di empatia, la situazione a favore o contro, ulteriormente l'Iran, basta pochissimo, basta veramente una scintilla, basta anche quello che si dice il false flag, cioè qualcosa che magari non ha compiuto l'Iran, ma che magari viene attribuita all'Iran. La storia è piena di episodi come questi. E Bob dice: il problema è che Israele è una scheggia impazzita e può fare di tutto. Tra l'altro, il problema è che Israele è una scheggia impazzita, è qualcosa che lo stesso Israele ha teorizzato a suo tempo. Moshe Dayan, insomma, chi o conosce la storia o gli anni per ricordarsela, ricorderà, generale israeliano, diceva sempre che Israele ha un modo solo per fare la guerra, cioè quel modo di un cane rabbioso, cioè deve agire in un modo violento e quasi irrazionale, perché non ha possibilità, come dire, di ritirata strategica, cioè di una possibilità di uno spazio fisiologico, fisico, perché è una striscia di terra. Il problema è che un tempo queste guerre di Israele erano guerre violentissime ma molto brevi. Adesso sono 6 mesi che Israele sta massacrando Gaza e mi sembra senza venirne a capo davvero. Nei giorni passati era uscita un'altra voce, che potrebbe essere un'altra tendenza, diciamo anche di una soluzione della situazione, cioè quella che l'Iran avesse detto agli Stati Uniti: voi impegnatevi a ottenere una tregua duratura e noi ce ne stiamo buoni. Vero, non vero, sta di fatto che a un certo punto questa è un'idea che è filtrata attraverso le cancellerie, attraverso qualche fonte. E per qualche giorno c'è stata anche quest'idea, cioè questo fatto che potesse essere una soluzione politica dall'altro. Però è anche vero che poi nel giorno della fine del Ramadan, Eid al-Fitr, alla Mosalla, che questo enorme spazio a Teheran, non è proprio una moschea, la Mosalla è una cosa un po' diversa, ma enorme a Teheran, c'erano migliaia di persone e la guida ha detto in sostanza il momento della risposta a Israele è arrivato e sarà dura e non mancherà. Ora uno dice sì, vabbè, ne dicono tante, una volta hanno messo addirittura, c'era il conto alla rovescia per la fine di Israele, la Meidun e Felestin a Teheran e poi non c'è più. Non lo so, però questo è anche un esporsi ed è un esporsi anche in una situazione, in un contesto particolare come quello di questi ultimi mesi e anche con, diciamo, i propri alleati, cioè all'interno del cosiddetto asse della resistenza. Leggerei qualche altro commento. Andrea dice: speriamo che l'Iran non cada nel tranello e continuino a tenerli sul filo con la sola minaccia. Questo lo vedo difficile se non impossibile. Cioè, io non credo che possano soltanto continuare a minacciare. Io credo che prima o poi un'azione ci sarà. E sarà un'azione, ripeto, probabilmente non contro obiettivi civili, ma contro obiettivi militari. Però è anche vero che per far sì che questa offensiva avvenga e magari sia nel modo più deleterio possibile, più rovinoso possibile di Israele, probabilmente sarà accompagnata da altre azioni di disturbo. Per cui anche l'attacco questa sera missilistico di Hezbollah contro il nord di Israele potrebbe anche essere letto in questa chiave. Rieccoci qua, ecco Dawood. Buonasera, Dawood.
Buona serata, scusate l'interruzione, ora sono a vostra disposizione. Sono
Allora,
rientrato.
bene, allora non so se tu sei aggiornato con le ultime notizie, quelle dell'attacco di Hezbollah nel nord di Israele, però un po' sentire un po' da te le ultime, un po' che clima si respira a Teheran riguardo agli ultimi fatti, che qui insomma gli amici anche chiedevano, ma come, che si dice a Teheran, qual è la situazione?
In realtà la mia giornata è trascorsa, era piena sincerità, a fare praticamente giri nei musei, poi siamo andati praticamente al Bazar di Tajrish nel nord di Teheran e poi a Darbande. Sinceramente non ho riscontrato che la popolazione segua con più di tanto interesse, proprio non se ne è parlato. Oggi abbiamo fatto il giro, posso dire di quello che ho osservato in questo stesso momento a Teheran. Ieri sera, quando entravano all'aeroporto gli italiani, ho visto diversi gruppi di turisti cinesi.
Ti sentiamo un po' allontanato, Davuto, se puoi avvicinare il microfono.
Allora, speriamo ora vada bene.
Sì.
Appunto, dicevo che ieri sera, quando siamo andati all'aeroporto a prendere gli amici italiani, ho visto diversi gruppi di turisti cinesi, diversi autobus. Mi pare abbastanza serena la situazione. Mi è capitato di parlare, nel senso di interrogare la gente e dire: ma secondo voi che cosa accadrà? E mi sono accorto che comunque la maggior parte degli iraniani in questo momento pensa che l'Iran sicuramente agirà, nel senso che, visto che è stato annunciato, qualcosa farà di sicuro, però erano tutti convinti che saprà agire in modo da non scatenare diciamo, uno scontro regionale. Scontro regionale che, come poi dicono anche molte analisi indipendenti o anche italiane, sarebbe comunque del tutto a favore di Israele e nello specifico della persona di Netanyahu, che comunque in una situazione di guerra comunque allungherebbe il periodo della sua amministrazione, che sembra ormai morente e segnata, cioè la sua fine. Quindi sì, questa è la sensazione che ho colto io comunque tra gli iraniani, è che l'Iran risponderà di sicuro, ma non cadrà comunque in questo, che è chiaramente una sorta di tranello, credo che si capisca abbastanza bene.
Tra l'altro stavo raccontando prima che oggi finalmente, dopo 12 giorni, il nostro ministro Tajani ha ritrovato il numero di telefono del ministro degli esteri iraniano e hanno fatto una telefonata, insomma, a me è uscito un testo così, anche questo molto, molto vago di quello che ha detto Tajani, che non è molto differente da quello che molti altri ministri degli esteri hanno detto in questi giorni.
Sì, diversi ministri degli esteri dei paesi arabi occidentali hanno chiamato Amir Abdullayan, il invitando l'Iran alla moderazione, come se l'attacco al consolato di un altro paese l'avesse fatto l'Iran. Sinceramente, secondo me, devono chiamare da un'altra parte a invitare alla moderazione, però comunque,
Sì,
sì,
infatti.
io leggevo che in tutti i casi comunque il ministro degli esteri Amir Abdullayan aveva risposto in maniera comunque gentile, gergo diplomatico alle telefonate. Mi sembra che ci sia stata però un'eccezione per il ministro degli esteri tedesco, nel senso che ieri sera io anche divertito leggevo che il ministro degli esteri tedesco ha detto che la Germania ha fatto di tutto per spingere verso un cessato il fuoco a Gaza, e il ministro Amir Abdullayan aveva risposto probabilmente il difetto stava nell'imparzialità della Germania, per questo gli sforzi per il cessato il fuoco non sono andati in porto. Notavo un po' delle risposte un po', cioè, sempre molto diplomatiche, ma un po' cattivelle, comunque il ministro tedesco, probabilmente saranno stati discorsi precedenti tra due paesi, era un po' comunque strano, però Amir Abdullah che rispondeva così, con diciamo piccole battutine, molto, diciamo,
Sì, no, anche perché.
simpatizzando comunque anche le posizioni della Germania.
Sì, anche perché c'è un paese che in questi mesi si contraddistingue per un sostegno veramente a sparadrata di Israele anche in tutte le nefandezze, in qualsiasi situazione, è però la Germania, che addirittura è arrivata anche a impedire di fatto di manifestare a favore dei palestinesi nel proprio territorio. Quindi siamo a questo, insomma, quindi, voglio dire.
Anche oggi si sono seguite notizie dispiacevoli, per esempio che la Gran Bretagna ha confermato comunque la volontà di continuare a inviare armi a Israele. Cioè, in un scenario di guerra poi come questa, in cui praticamente le armi vengono usate per uccidere innocenti, secondo me questo non si farebbe. E si sono susseguite, diciamo, notizie dispiacevoli comunque in queste ore. Speriamo che comunque in questi momenti, ormai quando si perde la speranza degli uomini, speriamo che Dio aiuti a porre fine a questa folle operazione a Gaza, anche perché comunque possono morire 30.000, come purtroppo ora sono morti. Questo può arrivare anche al doppio di questo come perdite tra i palestinesi, però io credo che la storia non cambierà. Il 7 ottobre è stata una sconfitta per Israele, e ne dovranno trarre le conseguenze e le conclusioni, appunto, e come ormai credo mezzo mondo ha detto, la soluzione perlomeno è avere due stati, cioè riconoscere anche un minimo di diritti ai palestinesi. Ostinarsi a uccidere la gente innocente, cercate di scatenare guerre nella regione, eccetera, non cambia la realtà, non cambia i fatti. Se i fatti sono quelli, e non cambieranno.
Certo, parlando Guglielmo, quindi dice una piccola nota alla tua intervista, ho sentito per Israele il Golan, territorio israeliano, sì, e anche gli Stati Uniti con Trump lo hanno riconosciuto, però per il diritto internazionale è un territorio occupato da Israele. Quindi, come Dawood ha anticipato una settimana fa, anche altri analisti, molte testate, lo hanno indicato come uno dei possibili luoghi di una possibile risposta iraniana, perché si tratta a tutti gli effetti di un territorio siriano occupato da forze militari israeliane. Quindi in quel caso non credo che sia improbabile un'azione del genere. Intanto ringrazio Giovanni, cioè complimenti per venire a te prima serata. Grazie Giovanni, ma è proprio perché mi fai complimenti non mi inviteranno mai. Perché in prima serata ci vanno altri tipi di personaggi. Comunque, grazie, molto, molto gentile. Credo che la domanda di Serena Daoud già ci ha risposto, cioè come l'opinione pubblica si pone, cosa ne pensa, sono concordi con la risposta armata. Forse non proprio, perché cioè, diciamo sul livello di, come dire, di sostegno a un eventuale attacco.
Ma allora c'è sostegno, però come ho detto una settimana fa, realtà non c'è sostegno a scatenare, diciamo, una guerra a tutto campo, nel senso che secondo gli iraniani l'Iran è stato colpito, ha il diritto di rispondere, però ripeto, alcuni dicono che forse si potrebbe fare una risposta francamente che non sia comunque l'atto che poi porta a una guerra più grande. Quindi alcuni dicono sì, una risposta diretta in ogni caso, altri dicono no, una risposta però più, diciamo, forse meglio pensata e in una maniera forse indiretta, appunto per non scatenare un conflitto a tutto campo con Israele.
Qui mi permetto io di fare un'aggiunta riguardo alcune cose che ho letto da parte di iraniani cosiddetti della diaspora, in cui ci sono degli eroi che invece sperano che si scateni una guerra in modo che venga colpita la Repubblica Islamica. Immagino, come dire, come siano felici i loro connazionali di avere questi fenomeni all'estero, che ovviamente sarebbero contenti di un'aggressione da parte di Israele o dell'America nei confronti dell'Iran. Vivissimi complimenti.
E poi comunque ricordiamo che in uno scenario di guerra non è che i missili israeliani vanno a colpire, non so, solo i conservatori, cioè, se poi scatena, Dio non voglia, qualcosa del genere, comunque muoiono tutti, cioè c'è una situazione, diciamo, che diventa appunto allarmante e comunque, ripeto, cioè, il problema è che qua noi abbiamo una parte che ha voglia di creare tensioni e indubbiamente che si può constatare che appunto è Israele e poi c'è una parte che comunque cerca di contenere questa situazione che sicuramente è l'Iran e i paesi suoi alleati perché sì, è vero che i giornali scrivono che Biden o Tajani o non so invitano Israele a mandare aiuti ai palestinesi o cose del genere, però parliamo di fatti e cerchiamo di non farci infinocchiare. Quando continuano i rifornimenti giornalieri di armi a Israele, questo di fatto vuol dire luce verde per proseguire con il genocidio dei palestinesi. Quindi, poi le dichiarazioni a parole sul eh sì, però fate un cessate il fuoco, secondo me lasciano il tempo che trovano.
No, certo, qui c'è anche un'altra riflessione da parte del nostro ascoltatore che dice: sì, però se Iran non attacca per decredibilità, deve attaccare ormai il dato e tratto. Questo, voglio dire, dando un certo punto di vista, è vero.
Siamo d'accordo, infatti ora dopo le dichiarazioni fatte dalle più alte cariche dello Stato iraniano e anche più di una volta, per questo io dico che siamo sicuri che l'Iran colpirà, anche fonti comunque occidentali confermano che la questione non è più il se, ma è il quando, e tutti comunque si interrogano e nessuno lo sa in realtà come può essere articolata questa risposta, come deve essere, e qua anche gli analisti iraniani in questi giorni si sono divisi molto perché ci sono quelli che dicono che la risposta deve essere paralizzante, cioè deve essere talmente violenta da paralizzare il regime israeliano e comunque distoglierlo da ogni possibile risposta, quindi che sia il colpo, diciamo, decisivo che poi pone fine anche alla guerra di Gaza. C'è una prima, diciamo, ipotesi, teoria su questo. E poi c'è una seconda teoria che dice che può essere una risposta più o meno concordata con alleati di Israele più saggi, quindi si pensa probabilmente agli Stati Uniti, concordata perché comunque nella storia può sembrare strano, ma ci sono state anche azioni concordate tra Iran e Stati Uniti, la risposta in modo concordata per comunque preservare, diciamo, la credibilità dell'Iran come indica il nostro amico e comunque però non scatenare diciamo una guerra su larga scala. Queste sono le due idee e poi da una parte e dall'altra comunque in Iran si rispondono perché da una parte dice però con gli americani non ci si può mettere d'accordo, non sono affidabili, dall'altra parte dicono Però forse sì, gli altri dicono no, l'unica soluzione è proprio paralizzare Israele con un colpo solo e quindi praticamente chiudere lì la partita. Sono tutte chiaramente ipotesi, analisi, eccetera, non possiamo sapere quale sarà giusta. Purtroppo, dico purtroppo perché non è mai una cosa bella un'azione militare, però purtroppo non ci resta che aspettare le prossime ore e vedere proprio cosa farà l'Iran, perché di sicuro farà qualcosa.
Guglielmo dice: speriamo che l'Iran con la sua azione, qualsiasi essa sia, non allunghi la vita politica di Bibi, cioè di Netanyahu. Ma sai, Netanyahu, dicono tutti che il momento in cui la guerra dovesse finire, sarebbe finita anche la sua carriera politica. Sa di fatto che Israele mi sembra anche abbastanza impantanato di suo, internamente, tra le proteste interne, la situazione degli ostaggi che non si è risolta, da una conduzione di tutta questa crisi che si è basata su un uso della forza assolutamente spregiudicato, ma che mi sembra lontana da una soluzione che invece che portare a una, come dire, a qualsiasi forma di sicurezza maggiore del paese, non mi sembra che Israele sia più sicuro oggi. Anzi, se stanno addirittura appunto in attesa di una replica, di una risposta iraniana e non si sa bene dove. Non mi pare che questo modo di condurre la politica internazionale, la guerra in questi mesi sia stata una condotta logica. Poi sul destino degli uomini politici io non so mai esattamente come sbilanciarmi, perché se tutto fosse così lineare alcuni uomini politici dovrebbero essere finiti da secoli. Quindi c'è una domanda interessante di Lud che rivolgo e giro a Dawood. Cioè, se sei d'accordo sul fatto che l'Iran sta vivendo probabilmente il miglior periodo sotto il profilo della politica estera, mi riferisco alla sua posizione nello scenario medio orientale.
Questo l'abbiamo anche detto, cioè l'azione prima degli Stati Uniti attraverso la stagione di guerre infinite, quindi in Iraq, in Afghanistan, tutti i scenari qua, e poi l'azione devastante israeliana comunque ha reso più folto, diciamo, un gruppo di paesi amici, alleati, simpatizzanti e perlomeno solidali con l'Iran, quindi qua più che per merito dell'Iran, forse per demerito dei suoi avversari, si trova in una posizione importante. La questione della Russia, della guerra in Ucraina, ha fatto sì, cioè ha dimostrato agli occidentali, agli americani e agli europei che le dichiarazioni iraniane sul raggiungimento di altre tecnologie in materia di difesa di droni, di missili, non sono cose da prendere in giro, ma sono delle realtà. Purtroppo questa cosa è stata anche dimostrata sul campo di battaglia. A questo punto, cioè, siamo davanti a un punto di svolta, cioè, nel senso che credo che i prossimi mesi, l'esito stesso della guerra in Palestina, ciò che saranno gli equilibri del nuovo Medio Oriente dopo praticamente la fine di questa guerra, dipendono ora anche dall'operato dell'Iran e da come si comporterà in questo scenario. Quindi sicuramente è un momento importante, siamo un po' arrivati, diciamo, a mio avviso, alla resa dei conti, nel senso che a un certo punto si deve capire quale sarà, diciamo, la direzione che prenderà un po' il tutto.
Io, riprendendo questa osservazione, ricordare che nel giro di un anno siamo passati, no, da una fase in cui si parlava di totale isolamento dell'Iran al momento in cui se ne è usciti con l'accordo tra Iran e Arabia Saudita del 10 marzo 2023, mediato dalla Cina, e da lì una serie di passaggi, poi determinati anche da altri fattori, sicuramente come quelli descritti da Dawood. In cui però, come dire, la situazione è molto cambiata, cioè nel senso che per quanto drammatica sia e sicuramente pericolosa, è vero che l'Iran ha ritrovato un suo protagonismo diplomatico nel momento in cui invece a un certo punto era divenuto un paese con cui non si doveva parlare. Ricorderete che quando si discuteva del l'espulsione dei diplomatici iraniani dalle capitali occidentali, dall'Italia. C'erano tanti che lo sostenevano anche qua in Italia durante l'anno scorso, il periodo di Donna, Vita, Libertà, e oggi mi pare che invece con questa situazione è anche la dimostrazione di come nella storia, nella politica, i fatti, la politica si facciano con ben altre questioni che le comparsate in televisione e gli atteggiamenti da influencer. Insomma, con questo qualsiasi riferimento ad alcuni nostri politici è assolutamente no, non casuale. Allora, Andrea dice, tutti parlano di Netanyahu, ma dimenticano che è stato votato e c'è un governo, non è un pazzo isolato. Infatti, io questo è giusto ricordarlo, perché purtroppo non è che Israele è soltanto, come
La
dire, ogni
persona
volta
di
esatto, è soltanto Netanyahu il problema, perché mi sembra che tutto l'arco politico israeliano sia stato concorde nel portare avanti la guerra in questo modo, e non mi sembra che ci siano tutte queste alternative all'interno, per cui è giusto ricordare anche questo. Non vorrei che alla fine, concentrandoci sempre su Netanyahu, si dimentichi che, insomma, prima e dopo Netanyahu non è che poi siano cambiate così tanto le cose per i palestinesi. Mettiamola proprio diretta in questo modo. Lud qui è proprio precisa, mi riferisco anche alla figura di Raisi, che probabilmente mi sembra assolutamente all'altezza. Ecco, un giudizio da Wood su
Allora,
questo.
in politica estera Raisi ha detto fin dalla sua campagna elettorale che lui non la prima domanda che ricordo, la prima domanda che gli fece in media l'appunto statunitense, subito dopo la sua elezione presidente, disse lei incontrerebbe il presidente americano e lui disse no, no. Cioè, ha detto sin dall'inizio che a lui di Stati Uniti e Occidente non gli interessa nulla, che lui va a rafforzare le relazioni economiche e politiche con i paesi limitrofi, ci è riuscito, sono aumentate tantissimo le esportazioni dell'Iran verso i paesi limitrofi, hanno fatto l'accordo di pace con l'Arabia Saudita, l'Iran è entrato nei BRICS, è diventato un alleato anche militare nel periodo di Cina e Russia, che magari si può dire che non lo si può non condividere eticamente, però era una scelta geopolitica, secondo me, ormai obbligatoria per l'Iran. Infatti abbiamo alla fine assistito che le risoluzioni contro i palestinesi e contro comunque questa popolazione a porre il veto, infine sono stati Cina e Russia, proprio per questa alleanza con l'Iran. Quindi sono cose che comunque sono importanti e tornano utili, diciamo, sullo scacchiere internazionale. Lui quindi, in politica estera, quello che l'ha detto, l'ha fatto. Paesi limitrofi, Cina e Russia, BRICS, e quindi dobbiamo dire, lui non agisce, diciamo, agisce abbastanza basso profilo, nel senso che, per fare un paragone con i presidenti precedenti, non è il filosofo scrittore che fu Khatami, non è il grande oratore, comunque sapeva avere molta presa sulle masse, come per esempio Ahmadinejad, agisce anche abbastanza a basso profilo, se vogliamo, però diciamo che ha lavorato parecchio e i risultati sono arrivati. Effettivamente non si può dire che non ci siano stati in politica.
No, ma sai, questo è giusto ricordarlo, perché secondo me c'è sempre un difetto da parte degli osservatori italiani, o perlomeno occidentali, che cioè una politica estera internazionale buona sia quanto più, in questo caso l'Iran, si avvicini o guardi all'Occidente. Cioè, questo è ancora considerarsi, come dire, il centro del mondo, ma per una serie di questioni che ovviamente non sto a ricordare, ma ricordiamoci che rispetto a 20 anni fa, ad esempio, l'Europa non solo politicamente conta molto meno, perché di fatto tutte queste vicende, da quella dell'Ucraina a quella del Medio Oriente, non ha voce in capitolo, perché ha scelto di non averne, cioè ha scelto di non avere una propria posizione. Ma da un punto di vista economico, rispetto per esempio agli Stati Uniti, vale il 55% di quell'economia, cioè mentre allora erano di fatto quasi pari. Quindi è chiaro che un paese come l'Iran non è che per forza di cose, come dire, abbia sempre interesse a guardare all'Europa, anche perché se dall'altra parte l'Europa ti mette le sanzioni, ti blocca da parte sua il dialogo, fa di tutto per renderti la vita difficile, dice, vabbè, insomma, io, come dire, una volta ti cerco, due volte ti cerco, terza me la do da un'altra parte, che questo mi sembra.
Io faccio un esempio molto semplice per i nostri amici che vogliono capire, in cui non c'entrano ma nemmeno le Cine russe, no? L'Iran ha fatto un accordo con l'India, l'India ha letteralmente costruito un vero e proprio porto, che è quello di Chabahar, nel sud-est dell'Iran, affacciato sull'Oceano Indiano, ha costruito, finanziato, costruito un porto bellissimo, moderno, che ora viene utilizzato per esportare i prodotti, da una parte i prodotti indiani verso l'Afghanistan, dall'altra quelli afghani verso l'oceano, tantissimi, come è facile immaginare, tantissimi introiti per l'Iran. La domanda è questa: quale paese europeo, o beh, gli Stati Uniti nulla, non ha mai fatto niente. Quale paese europeo sarebbe stato in grado di imbastire un progetto del genere e realizzarlo? Quindi c'è l'India, che a questo punto diventa il partner insostituibile per l'Iran. Tutto rispetto al passato storico, quello che ha costituito per la civiltà mondiale, possiamo stare qui a raccontare 50 ore dell'Europa, dell'importanza, eccetera. Però ora rispondetemi: quale paese europeo sarebbe stato in grado di fare una cosa del genere? L'India l'ha fatta e ora funziona.
Domanda molto politica, Farranasi. Secondo te Raisi sarà rieletto?
In realtà bisogna vedere la campagna elettorale, l'atmosfera che si verrà a creare. Sinceramente, dipende molto anche da coloro che saranno i candidati, i suoi avversari, e anche l'atmosfera. Nel senso che, se come le elezioni parlamentari, cosa che, di cui non facciamo, diciamo, un mistero, come le elezioni parlamentari l'affluenza non sarà tanto alta, secondo me ha buone possibilità di essere rieletto. Se dall'altra parte, per esempio, ci sarà un avversario di spicco del fronte dei riformisti, e comunque si creerà una situazione di competizione in cui molti andranno a votare, ebbene potrebbe anche perdere. Però bisogna veramente capire qual è appunto il personaggio che si presenterà davanti a lui. Ricordiamo, alla prima serie tornata elettorale in cui lui è stato eletto, l'avversario era il signor Emmaty, riformista, che era stato il presidente della Banca Centrale, che comunque però non è, perlomeno per gli standard iraniani, un personaggio di grandissima caratura politica, no? Quindi lui aveva vita facile abbastanza per essere eletto. Bisogna vedere chi è l'avversario. Questo
Certo.
secondo me è importante, e come sanno gli amici che seguono la politica iraniana, fino a un mese prima delle elezioni non si può capire chi arriverà. Quindi in realtà non lo sappiamo.
No, ma poi si vota l'anno prossimo, giusto? Manca insomma più di un anno. Dipenderà anche molto da come andrà tutto, il contesto internazionale, da come si evolverà la situazione in questi mesi. È tutto ancora molto difficile. Io ricordo sempre che nel 2020, quando in America, poi a fine novembre, no, Trump perse le elezioni, mi ricordo che invece a inizio anno, nel 2020, era scontato che avrebbe rivinte lui, ma non c'era stata la pandemia. Cioè, in quel caso, il Covid stravolse tutti i piani, anche perché poi da un punto di vista personale, come venne gestita l'emergenza da parte di Trump, fu un disastro e portò comunque a un cambiamento che nessuno poteva prevedere.
Poi tra l'altro, comunque, anche ciò che avverrà nel resto del mondo, anche negli Stati Uniti, secondo me può avere la sua influenza.
Certo.
Faccio un esempio molto semplice: se viene rieletto Trump e inizia a fare una retorica molto pesante contro l'Iran, questo avvantaggerà chi praticamente in Iran crede in una politica molto aggressiva o comunque di chiusura nei confronti dell'Occidente. Quindi verranno favoriti i conservatori da questo sviluppo che ci sarà negli Stati Uniti. Al contrario, ci sarà un presidente che, ad esempio, avrà una politica difensiva o di allentamento delle tensioni nei confronti dell'Iran, allora questo favorirà i riformisti che di solito dicono: vabbè, forse ci possiamo mettere d'accordo, forse possiamo fare un accordo, forse possiamo farlo. Quindi, inesorabilmente, ora sembra strano, però anche quello che succede al di fuori dell'Iran potrà avere la sua influenza non irrilevante sulle sorti, diciamo, delle prossime elezioni presidenziali.
A dimostrazione di come poi tutto si connette, del fatto che appunto l'Iran non è che vive in un mondo a parte, che non è quel mondo, quel paese isolato come qualcuno vorrebbe o come vorrebbe raccontarci. Allora, noi siamo in conclusione. Tanto quindi diciamo che tu oggi hai dato il benvenuto a dei nuovi amici che hanno iniziato loro oggi il loro viaggio in Iran.
Hanno iniziato oggi il loro viaggio in Iran. Questa sera il gruppo verrà, si aggiungeranno altri e da domani praticamente si proseguirà. Ho visto anche turisti, oltre che cinesi e italiani, turisti europei oggi durante, cioè, le visite ai musei. Non sono tantissimi, oddio, però ci sono. Quindi, comunque, io sono ottimista sui prossimi mesi. Credo che ci saranno, continueranno adesso.
Bene, allora noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo se ci sarai, se non sarai
Inshallah.
impegnato con il gruppo.
Comunque, speriamo di poterci essere, assolutamente sì.
E invece con i nostri amici diamo appuntamento a lunedì quando ritornerà un ospite che è già stata con noi, Silvia Boltuk, di Special Eurasia. L'altro giorno abbiamo avuto Giuliano Bifolchi, sempre di Special Eurasia. Invece lunedì parleremo dell'ISIS Khorasan, sarà una puntata dedicata a questa formazione che, come dire, ultimamente è stata scoperta anche dai media occidentali in seguito all'attentato di Mosca, e vedremo in quale contesto si è inserito, e Silvia Boltuk ce ne parlerà anche, insomma, da un punto di vista storico e politico. Intanto qui farà Nas un ultimo commento: chissà cosa succederebbe se gli USA scoprissero che la Corea del Sud e il Giappone hanno fatto gli auguri per i 45 anni di Repubblica Islamica. Vabbè, ma sai, i 45 anni di Repubblica Islamica li ha fatti anche l'Italia, perché quando io sono alla celebrazione c'erano anche i rappresentanti del governo italiano. Voglio dire, poi un augurio non si nega a nessuno.
Dai, quindi va bene.
Va bene così. Vabbè, insomma, sempre seguendo poi
E
quello che avverrà.
diciamo alla nostra amica: non si preoccupi per Corea del Sud, Giappone, Italia. Va bene, non fa
Ma
niente,
sì.
sia
Bene,
di lì.
grazie ancora a Davood per essersi per essere stato con noi, per averci raggiunto. Hai fatto di tutto, ovviamente anche l'impossibile, per essere con noi stasera. E
Grazie a voi.
con tutti ci vediamo lunedì e buona serata.
Un abbraccio.